Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti?
Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat!
Buonasera e bentornati su Tonight Alive. Qui è sempre il vostro Dalai Lama per accompagnarvi in questo sabato sera di Radio Wombat, facendo una delle mie tante eccezioni per questa trasmissione. Stasera trasmissione molto tranquilla, molto bucolica e visionaria per un sabato sera in pieno relax con la musica del grande John Fay. Magari spero di farvelo conoscere meglio stasera, se non lo conoscete. È stato veramente è stato quello che si può dire lo scopritore, l'inventore di una scena musicale, anche se di nicchia, quella dell'American Primitivism, il primitivismo americano, con il suo accompagnamento di sola chitarra. Ora, nella sigla di stasera, questo era già un suo lavoro successivo del 1968, contenuto nel disco Voice of the Turtle. E questa appunto Dovrebbe essere, perché ora, come scopriremo poi, la discografia di Fei è veramente una cosa sterminata, ma questa dovrebbe essere la prima versione di Voice of the Turtle, appunto, e che compariva anche nell'album Voice of the Turtle, però con il nome di Living Home. E poi Voice of the Turtle, come vedremo, verrà riscritta e reinterpretata in un album successivo, e quella sarà considerata la sua versione definitiva. Però prima di addentrarci dentro l'immenso mondo di John Fay, ricordiamo i nostri canali social, che ovviamente il sito, come ben saprete, è sempre wombat.noblogs.org. La nostra amata mail è sempre postawombat@insiberia.net. I nostri canali social per restare sempre in contatto con noi, come dico sempre, sono twitter.com/radiowombatfi e su Facebook facebook.com/radiowombatfirenze. E rigettiamoci a capofitto nello sterminato mondo di John Fay. Per farvi capire un attimo le coordinate, John Fay è nato a Washington, nella capitale degli Stati Uniti, nello stato del Maryland, nel 1939, quindi siamo ancora nella prima parte del secolo scorso, ed è conosciuto fondamentalmente per essere un virtuoso della chitarra, ma anche un coltissimo etnomusicologo che ha fatto una ricerca sulla musica folclorica americana veramente, veramente, veramente profonda. Era un tipo molto particolare, un personaggio molto schivo ed enigmatico, però è stato veramente una delle figure più peculiari, anche se meno conosciute e anche più affascinanti, della musica moderna americana, secondo me. Fei è tuttora considerato da buona parte dei critici musicali uno dei chitarristi più influenti di sempre, giusto per farvi capire di chi stiamo andando a parlare. Appunto, il piccolo John era nato a Tacoma Park, a Washington, e si era però formato, più che altro formato musicalmente, in California verso la fine, metà fine degli anni 50. E la sua formazione avvenne nel mondo del blues, genere ne del quale acquisirà una conoscenza veramente enciclopedica. E ai tempi del college divideva la camera con Al Wilson, che poi entrerà nei Canned Heat, altro gruppo fondamentale basato sul blues. E insieme a Wilson riscoprivano tutti i grandi classici del blues rurale. Nel 1959 poi fondò la propria etichetta discografica, la Tacoma Records, in onore del suo luogo d'origine, e sempre in quel 1959 produsse il suo primo album, Blind Joe Death, dedicato a un bluesman immaginario mai esistito, appunto, Blind Joe. L'album fu autoprodotto e venne stampato inizialmente solo in 95 copie, ma a lungo andare questo album seminale lanciò su scala nazionale il fenomeno, appunto, del primitivismo. E fra i tanti brani tradizionali che spiccavano nel primo album, mi viene in mente John Henry, o come un altro standard di Barbecue Bob, oppure c'è un altro pezzo scritto da il primo compositore nero di fine 800, Bussy Handy. Ma in questo primo album spiccano anche le prime sue due composizioni originali, Transcendental Waterfall e On Doing on an Evil Deed Blues, che avevano veramente molto poco in comune con il folk revival di quegli anni. Sentiamoci Undoing on an Evil Dead Blues, John Fay, su Tonight Alive.
Thank you.
E questa appunto era Undoing an Evil Deed Blues del 1959, contenuta appunto nell'esordio di quell'anno in Blind Joe Death. E a proposito dell'album d'esordio di John Fahey, c'è un documento molto interessante nel John Fahey Handbook di Claudio Guerrieri, che è una lettera che Fahey stesso scrisse nel 1959 a Samuel Charters, il grande studioso di blues e chitarrista anche egli. Gli mandava il primo album coraggiosamente autoprodotto, Blind Joe Death, e gli richiedeva un giudizio. Charters non si faceva pregare e usava la scimitarra. Non capiva e non gli piaceva quell'imberbe falsificatore che gli ricordava quant'era giovane e provava anch'egli a emulare i vecchi fadelloni di blues. E c'erano sempre una dozzina di ragazzi come me che stavano a discutere su come Fury Lewis si soffiava il naso. Fatica sprecata. Non ho mai ascoltato in tutta la mia vita un chitarrista di revival degno anche solo di portare la custodia della chitarra del reverendo Gary Davis. E poi, a dirla tutta, in quel girone di illusi Fahey non stava neanche ai primi posti, giusto per limitarsi al Village. Citava i chitarristi più bravi come Dick Rosmini, Fred Gerlach e Frank Hamilton. A Charters non dava anche fastidio che Fahey non cantasse quei blues e non capiva che in quella paradossale distillazione per pura chitarra c'era il germe di un'arte nuova. Presto la calligrafia sarebbe diventata trasmutazione, i fili si sarebbero annodati e il tempo perduto del Delta sarebbe andato a confluire nell'attualità della California degli anni 60. In forme né antiche né moderne, in realtà senza tempo, unicamente feiane. E questo appunto è il commento di Luca Guerrieri a questa lettera ritrovata, spedita da John Fahey appunto a questo grande studioso di blues, era Samuel Charters. E quindi ecco, l'accoglienza non è stata proprio delle migliori. E con 4 anni dopo, nel 1963, Fahey si trasferì a Los Angeles, in California, per proseguire i suoi studi universitari di filosofia e religione, conseguendo la specializzazione in folklore con una sua fondamentale, direi, tesi sulla musica di Charlie Patton, che fino allo studio di John Fahey era più o meno un illustre sconosciuto, o almeno era solamente uno dei tanti neri che aveva suonato nei Race Records dell'inizio del Novecento. E in quel 1963 farà uscire anche il suo secondo disco, che è Death Chants, Breakdowns and Military Valsers, sempre autoprodotto dalla sua Tacoma Records, e fatto uscire in sole 300 copie, con riedizioni e reincisioni parziali anche nel 64 e nel 67. E da questo secondo album vi volevo far sentire When the Springtime Comes Again, John Fahey, Tonight Alive. Thank you. questa seconda canzone che ci siamo appena ascoltati in sequenza dopo When the Springtime Comes Again era Give Me Cornbread When I'm Hungry, che esattamente è una canzone presa dal suo successivo album del 1965, sempre uscito sulla sua Tacoma Records, che è Dance of Dead and Other Plantation Favorites, che tra l'altro contiene due sue lunghe improvvisazioni, Dance of Death e What the Sun Said, che anticiperanno i capolavori appunto dell'età più matura. In particolare, Dance of Death verrà anche scelta da Michelangelo Antonioni per entrare nella colonna sonora del suo capolavoro Zabriskie Point. E quindi John Fahey verrà in parte riconosciuta la sua arte, finendo insieme ad altri grandissimi artisti dell'epoca come i Pink Floyd, i Kaleidoscope, o Jerry Garcia, dei Grateful Dead, appunto nella colonna sonora di Zabriskie Point di Michelangelo Antonioni. E sentiamoci un po' come mai quel grande di Antonioni era andato a scegliersi Dance of Death di John Fahey. E appunto sentiamocela. 1965, John Fahey su Tonight Alive. Thank you. Questa era Dance of Death nella sua, nella versione proprio presente nell'album omonimo, Dance of Death and Other Plantation Favorites, perché poi nella versione quella che Antonioni metterà nel, nel suo film sarà una versione chiaramente ridotta a poco meno di 3 minuti, invece questa è la versione originale contenuta nel, nell'album di John Fahey. Direi che se vi ricordate un attimo le atmosfere di Zabriskie Point, direi che il buon Michelangelo ci aveva proprio visto lungo con queste sonorità di John Fahey. Però ritornando al nostro, sempre in quel 1965 farà uscire un altro disco, stavolta su River, sulla Riverboat Records e non sulla sua Tacoma, che è The Transfiguration of Blind Joe Death. E, tra l'altro un album che miniaturizza proprio la concezione profana della, della musica sacra, con il ritmo honky-tonk texano e del blues del delta più profondo del Mississippi. E incrociando queste due grosse influenze, le legherà insieme per la prima volta in questo Transfiguration of Blind Joe Death con i raga delle religioni orientali, in special modo dell'induismo indiano. E andiamoci a sentire appunto due estratti da questo che è considerato uno dei primi capolavori della sterminata discografia feiana. E da questo Transfiguration of Blind Joe Death volevo farvi sentire Oringa Moraga, Moraga e The Death of Clayton Peacock, uno dietro quell'altro. John Fahey, Tonight Alive. Thank you. queste erano due composizioni contenute in Transfiguration of Blind Joe Death, ovvero Oringa Moraga e Death of Clayton Peacock, la seconda che avete sentito con John Fahey alla, che si cimenta alla slide in, per onorare i grandi chitarristi country blues della slide. E passeranno un paio d'anni e John Fahey farà uscire per la sua Tacoma Records nel 1967 Days Have Gone By, che è il nome dell'album successivo di Transfiguration of Blind Joe Death, appunto di due anni più tardi, che contiene il suo primo collage di rumori, Raga Called Path, e altre miniature eccentriche, come possono essere Night Train of Valhalla, The Portland Cement Factory at Monolith, California, My Shepherd Will Supply My Needs. Sì, è l'album che segna la definitiva influenza della musica indiana sulle composizioni di John Fahey, e andiamoci a sentire Raga Called Path per sentire un po' il risultato che è venuto fuori da questo incrocio tra il blues rurale dei neri degli anni 20 e la cultura dei raga indiani. John Fahey, 1967, Tonight Alive. Thank you. questo era A Raga Called Path, la prima parte di A Raga Called Path. E sì, direi che si sente decisamente un cambio di influenza o comunque una cosa nuova che sta nascendo rispetto al sound ancora, diciamo, molto tradizionale dei suoi lavori precedenti. Già in questo Raga Called Path si sente che un qualcosa di nuovo, molto poco sentito, anzi per niente sentito prima, sta nascendo in questo 1967. Ed è un anno molto prolifico per John Fahey, questo 1967, perché per l'etichetta Vanguard, che io conoscevo fondamentalmente per le sue edizioni di musica jazz, ma evidentemente non pubblicava solo quelle, appunto nel 1967 per la Vanguard John Fahey pubblica Requia, che è un album molto particolare. Infatti è composto da soli Requiem, e quello più particolare, più caratteristico di tutti, quello anche poi rimasto più famoso, è il Requiem per Molly, è una suite in quattro parti che oltre agli arpeggi di chitarra di John Fahey, questa, come avete già potuto sentire in questa Raga Called Path, ci saranno anche in questo suo lavoro rumori, sovraincisioni di rumori di guerra, di nazisti, e chi più ne ha più ne metta. Però volevo leggervi un altro stralcio ripreso da, appunto, da un po' quella che è considerata la Bibbia dei Feiani, ovvero il John Fahey Handbook, che vi avevo già nominato prima, di Claudio Guerrieri. E appunto questo è il pezzo che riguarda appunto la descrizione di Requiem for Molly, ovvero il capolavoro del Fahey collagista. È Requiem for Molly, elaborato con Samuel Charters, che evidentemente poi aveva cambiato idea, per il primo disco della Vanguard, Requia appunto. Una minuziosa tabella lunga 3 pagine svela l'incredibile taglia e incolla sovrapponi del pezzo. Charles Eves, rumori di animali, un discorso di Hitler, Charlie Patton, il frammento di un radio show, persino i Beatles in un'indistinguibile canzone e tanto tanto altro punteggiano il simbolico inno funebre che Fahey compose per la fine dell'amore con Molly Greenbaum, la sua fidanzata del 1966. Vi ricorda qualcosa questo accanito bricolage? A me ricorda Frank Zappa, e sono stupito nel momento stesso in cui lo scrivo. Due tipi all'apparenza lontanissimi, ma a pensarci vicini, per i modi fieramente indipendenti e per quel cocciuto artigianato fuori schema, sempre a rischio di disprezzo e di scherno, oppure di scandalo. Amavano progettare e montare dischi come se fossero pellicole, con i difficili tagli e incastri del mondo forbici e pecette, usando brani di varie epoche sempre pronti nella dispensa, ovvero questa tecnica compositiva che aveva usato anche Frank Zappa nei suoi primi album, sia con i Mothers of Invention che a nome proprio. Infatti è detto anche il primo periodo è detto di Zappa il periodo collagistico, perché se vi andate a riprendere quei capolavori assoluti della storia tutta della musica, che sono i primi album di Frank Zappa, capirete di cosa sto parlando. Però non divaghiamo oltre con il parallelo con il mitologico Frank Zappa, e andiamoci ad ascoltare questo Requiem for Molly nella sua prima parte. John Fahey, Tonight Alive, Radio Wombat. E questa era la prima parte del Requiem for Molly, contenuto appunto nel suo album per Vanguard del 1967, Requia. Ma questi sono anni in cui, come dico spesso, il John Fay è in fiamme, e sempre per Vanguard nel 1968 pubblicherà anche Yellow Princess, che si lascia un po' trasportare dagli umori hippie del tempo, con pezzi altri raga, oppure addirittura pezzi che sconfinano nella psichedelia come Singing Bridge of Memphis, Tennessee, oppure musica passata come il madrigale della title track Yellow Princess. Ma in questi dischi di questi anni John Fahey distilla veramente una mole sterminata di idee. Ogni album è un mosaico di monologhi strumentali mai petulanti o retorici, oppure marziali, sempre cristallini e estremamente delicati. Fahey rifugge dal sensazionalismo e dalle acrobazie mozzafiato dei virtuosi di bluegrass. Il suo è un finger picking molto più raccolto, composto e dimesso, e gli ingredienti del suo stile sono qui ancora riconoscibili: il blues, il gospel, il country, le danze irlandesi, la musica da chiesa, la psichedelia, ad amalgamarli in un continuum unico e renderli irriconoscibili è l'influenza della musica classica indiana. Nei primi anni di apprendistato Fahey si rivela un discepolo dei chitarristi di colore del country blues di inizio Novecento, dal quale apprende la tecnica che porterà ai massimi estremi, ma è anche un curioso rivisitatore e adattatore di stili eterodossi che si ispirano tanto ai poemi sinfonici del romanticismo. Ma le sue influenze però spaziavano soprattutto, come già detto, al blues di Skip James e Son House, ma anche al folk di Pete Seeger, oppure ai compositori classici contemporanei come Charles Ives e Bartok. Il tutto è sintetizzato nei suoi epici arpeggi di chitarra, accordature e ritmi inconsueti ripresi appunto dalle tecniche blues dei neri degli anni 20, che rimarranno per sempre e comunque, nonostante tutte le sperimentazioni, la base della sua musica. E nel 1968, sulla sua Tacoma Records, esce un altro album epocale per la discografia di John Fahey, che è The Voice of the Turtle, la voce della tartaruga, dove Fahey sperimenterà ancora di più la fusione tra le tecniche chitarristiche occidentali e le scale indiane. Se ci pensate, comunque era una cosa che avevano già iniziato a farle anche tanti jazzisti del tempo. L'American Black Music andava a ricercare, invece che le scale indiane, le scale africane, e anche se pensate, come già abbiamo sentito anche su Basement Records, anche alla fine degli anni tra la metà degli anni 60, la fine degli anni e l'inizio degli anni 70, l'influenza della musica indiana sull'ambito rock e pop si farà molto sentire. Basterà ricordare Ravi Shankar per i Beatles, oppure Brian Jones che suona il sitar in Painted Black dei Rolling Stones. Ma appunto, ritornando a questa Voice of the Turtle, è il momento della maturazione decisiva proprio della visione metafisico primitivista di John Fahey. Qui proprio con questo album riesce a mettere a punto uno stile chitarristico che è l'equivalente folk del flusso di coscienza letterario. E appunto The Voice of the Turtle è il primo dei tre capolavori che seguiranno nella discografia di John Fahey. E da questo Voice of the Turtle vi volevo far sentire forse la canzone che sicuramente risente dei raghi indiani, però che è saldamente ancorata nella melma del delta del Mississippi, con la sua Bottleneck Blues, John Fahey, Radio Wombat. Questo era un ritorno proprio dalla melma del Mississippi con Bottleneck Blues del 1968. Ma eccoci appunto in un altro momento topico della carriera di John Fahey. Nel 1971, per la sua Tacoma Records, farà uscire America, dove i brani si allungheranno ulteriormente, si distenderanno e si rincorreranno veramente tra i cieli senza fine e senza tempo. E proprio qui le atmosfere si faranno davvero ancora più sognanti e bucoliche. Fahey sposta l'enfasi tutta sul misticismo, la trascendenza e la metafisica. Le intense atmosfere blues raga dell'uomo tartaruga trasfigurano l'esistenza in una volta di viaggio interno, eterno dentro la mente. Nella sua nuova edizione su CD di America, appunto, cioè è proprio una versione restaurata del disco, praticamente nuova rispetto al concept originario e dalle dimensioni doppie, dove tra l'altro verranno recuperati 9 brani che Fahey fu convinto dall'etichetta ad accantonare e che non riprese mai più. E sicuramente dagli esperti anche questa riedizione è considerato uno degli eventi più importanti della musica folk americana degli ultimi anni. E date le dimensioni monumentali del disco e la presenza di tanti capolavori, oltre a quelli già noti, pure quelli nuovi recuperati, non faranno apparire inferiore questo disco ad un altro capolavoro successivo della discografia feiana come il successivo Fair Forward Voyagers. Fra le novità spiccano in particolare la title track, che era assente nell'LP originale e che secondo la Tacoma stessa è l'unico brano conosciuto di John Fahey alla 12 corde. Il brano Dull Heart Texas 1967, che forse è uno dei migliori tra quelli recuperati, e il tema bellissimo a 2 riprese di Jesus is a Dying Bait Maker, oppure anche la composizione Dvorak, che è ripresa da un tema originale dell'omonimo compositore. Però non potevo che non farvi, da questo disco non potevo che farvi ascoltare proprio uno dei capolavori assoluti, considerati uno dei capolavori assoluti della discografia feiana, ovvero la sua Voice of the Turtle, che, come se vi ricordate la sigla era, diciamo, Voice of the Turtle nel 1968 sotto un altro nome, contenuta nell'omonimo album. Questa invece è proprio Voice of the Turtle nella versione del 1971, contenuta appunto in America, e questo è sempre John Fahey, Voice of the Turtle. Thank you. questa era la lunghissima Voice of the Turtle del 1971 contenuta in America. Mi ha fatto ricordare molto di fare questo pezzo, di fare un saluto agli a Prog 1 e a Prog 2 del rovescio della medaglia per la lunghezza del brano scelto, però non potevo non farvi sentire interamente quello che è considerato appunto uno dei massimi capolavori di tutta la discografia di John Fahey. E appunto quello di John Fahey è un flusso di coscienza collettivo, è il flusso di coscienza di un'umanità intera che si riconosce nelle odissee di tutti i viaggiatori che vogliono andare più lontano e più in avanti. Tutti i grandi piccoli Ulissi che navigarono, cavalcarono e camminarono verso l'ignoto. È questo il messaggio del raga occidentale da lui fondato, di quell'ipnotico e occulto frangersi degli accordi su cadenze pacate e anemiche, lontane da qualsiasi tentazione di descrittivismo o di imitazione della tradizione. La musica che ne risulta criptica e oscura e non di meno pregna di un umanesimo ricco e caloroso. E appunto arriviamo in questo 1973 con l'altro grande capolavoro, che è Fair Forward Voyagers, che è in assoluto la sua composizione più lirica, complessa e maestosa. Laddove Voice of the Turtle rimane ancora legata a un mondo favolistico e alla cadenza del racconto, Fair Forward Voyagers si innalza in uno spettacolare tourbillon di visioni celestiali e di mandala pudici ed ascetici. E questo è John Fahey, Fair Forward Voyagers, su Radio Wombat, Tonight Alive. Ventitré minuti di puro raga feiano. E questa era la lunghissima conclusiva Fair Forward Voyagers del 1973. Per la conclusione di questa puntata estremamente sognante e rilassante per il vostro sabato sera, spero. E appunto, proprio a questo punto, nel 1973, in corrispondenza con il generale rallentamento delle istanze alternative degli anni 60, subentra un periodo di rilassamento e di imborghesimento, in cui Fehi si racconta spesso di sfogliare con si accontenta spesso di sfogliare con erudita nonchalance le pagine del passato americano, come ad esempio nel disco di un anno precedente, come Off Rivers and Religion su Reprise, tra l'altro Reprise, etichetta che ha pubblicato anche Frank Zappa, per ritornare a un discorso precedente. E poi, tra l'altro, in questo Of Rivers and Religions, uno dei dischi dove suonerà anche accompagnato da un gruppo, oltre alla sua, ovviamente alla sua chitarra, ci sarà anche Dobro, il mandolino, la tromba, il clarinetto, il piano e il contrabbasso, quindi proprio in gruppo. E ricorderà molto gli echi della musica Dixieland, del jazz di New Orleans suonato dai bianchi, il famoso Dixieland. E poi nel 1973 farà uscire After the Ball, prosegue sulla stessa linea, e forse il migliore di queste nostalgiche rivisitazioni della musica dei primi del secolo è Old Fashioned Love, uscito sulla sua Tacoma nel 1975, dove anche qui è accompagnato da una band con tuba, tromba, trombone, ughe, banjo e piano, dove divagando fra blues e ragtime finisce per pervenire in un altro dei suoi mantra estatici, ovvero Dry Bones in the Valley. La curiosità patologica per gli arcaici 78 giri in cera lacca della OK Records rimarrà comunque una costante della sua carriera e una febbre che lo assalirà a intervalli regolari lungo tutta la sua esistenza. E questa era praticamente la fase di chiusura della trasmissione, perché poi la carriera di John Fehi è proseguita fino a pochi mesi prima della sua dipartita da questa valle di lacrime avvenuta nel 2001, e comunque ha continuato con esiti alterni e anche con non pubblicando ovviamente più come prima, a incidere finché la salute gliel'ha permesso. Però ecco, in questa puntata di sabato sera, di questo sabato sera, mi volevo fermare sulla fase centrale della sua produzione, quella che è proprio considerata rivoluzionaria, insomma, che ha creato questa corrente del primitivismo. E prima di darvi appuntamento al prossimo sabato, anzi tra 15 giorni, perché il prossimo sabato vi ricordo che sarò sempre in onda, sì, ma con Basement Records, dove vi delizieremo con splendidi 45 giri rigorosamente di annata. Volevo chiudere come John Fehi era abituato a chiudere i suoi concerti e i suoi dischi all'inizio, ovvero con un tradizionale, con un inno religioso. mi direte no, non mi sono rincoglionito, non sono neanche diventato un baciafile, non mi è apparso nessuno, però adesso vi spiegherò il perché, leggendovi un altro pezzo del già citato fondamentale libro su John Fay. E a questo punto vorrei anche ringraziare e dare i crediti per la reazione di questa puntata a uno splendido articolo a cura di Riccardo Bertoncelli apparso su Blow Up, ovviamente al fondamentale The John Fay Handbook volume 1 di Claudio Guerrieri, e anche al mai troppo ringraziato Piero Scaruffi, che con le loro pubblicazioni mi hanno permesso di, spero, deliziarvi per questo sabato sera. E a questo punto finiamo con questo inno religioso, perché appunto vi andrò a spiegare come mai John Fay chiudeva i suoi concerti così. Ecco, trovo rispettoso chiudere come faceva John Fay. Quasi tutti i suoi primi LP recavano come ultimo brano un inno religioso o un tema spirituale, eco della musica ascoltata dal ragazzo durante le funzioni della chiesa episcopale di Tacoma Park. Un caso, una scaramanzia o che cosa? Nelle note di A Voice of the Turtle, o voi feiani, figri e zucconi, è spiegato anche questo. Abbiamo domandato al signor Fay la ragione di questo suo comportamento, ma tutto quello che ha saputo dire è che a Nashville è una vecchia abitudine a cui tra il serio e il faceto ha scelto di adeguarsi. Assistere ad uno show di musica country di questi tempi è un divertimento, ma non è sempre però stato così. Quei musicisti, uso il termine con ampia libertà, hanno allestito per anni spettacoli che fino all'ultimo pezzo trattavano argomenti che loro consideravano peccaminosi e fonti di dannazione. E alla fine, giusto per dimostrare che erano comunque buoni cristiani della vecchia scuola, si sforzavano di spazzare via tutto o cancellarlo proprio all'ultimo minuto, chiudendo con un inno. Per certi versi io la faccio per sbeffeggiarli, per evidenziare la loro ipocrisia. Mi spiego. Quegli inni potrei sistemarli in qualunque altra parte del disco. D'altro canto però mi sembra che un modo del tutto appropriato di sigillare un album o un concerto che sia un modo del tutto appropriato di sigillare un album o un concerto. E allora chiudo così anch'io. E appunto vi lascio all'ultimo inno di John Fay, che in questo caso è In Christ there is no East or West. Buon sabato sera da Dalai Dama, da Radio Wombat e da Tonight Alive. John Fay, In Christ there is no East or West, 1959.